giardino di Albert.
Ben ritrovate al giardino di Albert, come va? Oggi voglio portarvi nel blu più profondo per scoprire creature e ambienti inaspettati. Siete pronti? Andiamo!
Avevo degli amici che erano subacquei e non so per quale motivo per tanti anni li guardavo affascinata dal terrazzo, partire col loro gommone, con le loro mute, tutte le attrezzature, però mancava sempre qualcosa. Poi finalmente decisi di provare e è una cosa divertente perché non ero particolarmente portata, non sono nata un pesce, per cui il primo approccio col mondo marino fu piuttosto goffo e divertente, ma tutto quello che potevo vedere con la maschera stando sott'acqua era qualcosa di unico. E quindi scoprire che c'erano un sacco di organismi più piccoli che non ero mai stato in grado di vedere e che più scendevi, più l'ambiente cambiava, più i colori cambiavano, più nuovi animali comparivano, era qualcosa di... è come scoprire un mondo totalmente diverso, totalmente inaspettato.
Lei è Federica Siena, dottoranda in Marine Sciences Technology and Management presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. L'ho raggiunta telefonicamente qualche settimana fa perché Federica in questo momento si trova alle Maldive ed è sott'acqua, impegnata in un progetto molto interessante di cui da tempo volevo parlarvi. L'anno scorso, infatti, al giardino di Albert abbiamo ospitato Angela Albi, neuroscienziata e ricercatrice al Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza. Angela in quel momento stava lavorando a un progetto sull'intelligenza collettiva degli squali. E dopo l'intervista mi ha parlato di Federica e di un altro progetto in corso alle Maldive, Map the Giants, mappare i giganti. I giganti in questione sono i coralli giganti.
Stiamo parlando di organismi che nel nostro caso superano i 5 metri di lunghezza. E partendo dalle origini di che cos'è un corallo è un organismo quasi sempre o per la maggior parte coloniali. E la cosa che è molto affascinante è che partano a crescere da un singolo polipo che può essere anche solo di un millimetro di diametro, fino nel nostro caso a raggiungere dimensioni che sono letteralmente colossali. Stiamo parlando di, per noi la soglia minima è 5 metri in lunghezza, diametro, quindi tutti i coralli che sono all'interno del nostro database sono almeno 5 metri e poi arriviamo a coralli che sono anche 20, 25, 30 metri di diametro per un perimetro di magari in alcuni casi di 190 metri di perimetro. Quindi stiamo parlando di organismi che a partire da qualcosa di minuscolo vanno a continuare a crescere. È un processo che può essere simile alla clonazione, cioè il polipo originare continua a dividersi e depositare scheletro di carbonato di calcio fino a costruire queste strutture enormi. Sono dei veri e propri biocostruttori che vanno, quando parliamo di scogliere coralline e coralli in generale, vanno a generare proprio degli ambienti, a creare, nel caso delle Maldive, le Maldive stesse, ecco. E nel nostro caso vanno a creare questi organismi che sono stati, non dico ignorati, però non sono stati presi in considerazione con la dovute cautele per tantissimi anni.
I coralli quindi sono animali a tutti gli effetti. Sono organismi, come ci diceva Federica, coloniali, che vivono ancorati al substrato e sono formati da un insieme di minuscoli invertebrati chiamati polipi, in grado di vivere con alghe unicellulari in un rapporto di simbiosi. Le alghe donano ai polipi ossigeno e zuccheri prodotti dalla fotosintesi e in cambio i polipi offrono alle alghe nutrienti e un habitat protetto in cui vivere. Una convivenza particolarmente affascinante che genera una sorta di superorganismo coloniale. I polipi sono formati da un corpo morbido simile a un sacco, sulla cui sommità si trova una bocca piena di tentacoli urticanti e per questo, curiosità, sono parenti delle meduse. La loro struttura rigida esterna è determinata dalla secrezione di un esoscheletro di carbonato di calcio ed è questa deposizione che genera l'impalcatura che poi prende il nome di corallo. Il corallo è quindi l'insieme di questi animali che vanno a formare una colonia. Nella maggior parte dei casi, quando noi stiamo osservando un corallo, stiamo osservando in realtà una colonia di tantissimi polipi. Come dicevamo poco fa, i coralli sono carnivori e si cibano di pesci di piccole dimensioni e di zooplancton, piccoli crostacei, larve e altri microrganismi marini che rimangono intrappolati nelle loro strutture urticanti. Già così non possiamo che rimanere sbalordite dalla complessa meraviglia di questi superorganismi. Se poi aggiungiamo che quelli di cui si occupa Federica sono coralli e sono pure giganti, io rimango senza parole.
Quelli di cui ci occupiamo noi sono per la maggior parte coralli che sono più resistenti, pensiamo. In generale i generi di coralli che sono mappati all'interno del nostro database in questo momento sono per la maggior parte di specie che sono meno suscettibili ai cambiamenti climatici in generale, ma che possono crescere davvero per tantissimo tempo. Quindi quando parliamo di alcune specie, quindi parliamo per esempio di specie che crescono con forme massive, che sembrano delle vere rocce giganti, in realtà sono animali, in questo caso in alcuni casi vanno a crescere per tantissimo tempo, per decine, centinaia di anni, potenzialmente all'infinito, fino a raggiungere dimensioni davvero colossali. Comunque interessante che all'interno del nostro database sono presenti anche specie di corallo che crescono più velocemente, ma che appunto, come dicevo prima, sono generalmente un po' più suscettibili, ma che in alcuni casi hanno anche loro raggiunto dimensioni così grandi che sono molto rare per il loro genere. In questi casi magari non sono individui centenari, ma sono comunque individui che, a differenza dei loro vicini di casa, ce l'hanno fatta ad affrontare cambiamenti climatici che stiamo vivendo tutt'oggi, impatti antropici e che sono cresciuti più degli altri.
Questi coralli giganti vengono anche chiamati sequoie del mare e vengono anche spesso definiti macchine del tempo naturali. Appunto, tu dicevi che ce ne sono alcuni che hanno centinaia di anni. Che cosa ci raccontano questi coralli del passato del pianeta e del presente?
Ecco, questo termine che ho utilizzato è un termine che ci piace particolarmente perché riconosciamo che sulla terraferma il valore di queste sequoie centenarie è stato riconosciuto in moltissimi paesi. Basti pensare alle sequoie centenarie che ci sono in America, che hanno parchi interi che le proteggono, ci sono visite guidate che le proteggono. Ecco, questo paragone ci piace molto perché è qualcosa che invece in mare non succede.
È per questo motivo che l'Università Bicocca di Milano ha lanciato il progetto Map the Giants, un'iniziativa di ricerca guidata dal Centro Mare dell'Università di Milano Bicocca, che mira a scoprire, studiare e proteggere le colonie di coralli più grandi e antiche del mondo. È un progetto di citizen science, quindi subacquei, biologi marini, turisti e comunità locali sono tutti invitati a contribuire segnalando avvistamenti. I dati raccolti consentono di identificare colonie e di specificare quante di queste siano effettivamente giganti.
Parlavamo prima del fatto che sono delle macchine del tempo. Alcune di questi coralli, alcune di queste specie contengono, un po' come succede negli alberi, al loro interno, nel loro scheletro di carbonato di calcio, delle informazioni che riguardano le condizioni del mare, informazioni ambientali sulle condizioni del mare, informazioni che sono un po' come dei logger, degli strumenti che hanno contenuto, che hanno registrato al loro interno per centinaia di anni informazioni sulle condizioni del mare. Quante specie abbiamo? In questo momento non sono, secondo me, tantissimo il numero di specie a essere una cosa particolarmente interessante, quanto più il numero di report, di dati che sono entrati all'interno del nostro database. Siamo partiti da un paio di anni, abbiamo oltre 200 report all'interno del database. Una cosa che è importante sottolineare è che la citizen science, la scienza partecipata, spesso riceve critiche per una mancanza di validità dei dati che vengono forniti da persone poco esperte. Ecco, noi cerchiamo di star vicini a chi ci manda dei report e fare domande, chiedere dati in più, e piuttosto preferiamo mettere un dato in meno all'interno del nostro database piuttosto che essere insicuri sul report che ci è stato segnalato.
Se avete tempo, andate su qualsiasi motore di ricerca e digitate coralli giganti. Le foto di questi animali che sembrano rocce sono davvero impressionanti e, ce lo diceva anche Federica, al di là della loro imponenza, questi animali rocce sono dei custodi della biodiversità, perché pur occupando una frazione minima dei fondali, le barriere coralline offrono riparo e nutrimento a circa il 25% di tutte le specie marine. Quindi sostengono l'ecosistema marino, sono fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta e sono veri e propri archivi del clima.
Fra i generi che sono stati riportati abbiamo un genere, la pavona, che è particolarmente interessante perché è stata segnalata come uno dei coralli che non soltanto alle Maldive, non soltanto in un posto, ha dimostrato di essere un corallo particolarmente longevo. E ovviamente ci sono anche altri coralli, come per esempio la Diploastrea, che crescono pochissimo, crescono attorno ai 3, 4, 5 mm all'anno, per cui nel momento in cui ci troviamo di fronte a un corallo del genere, che ha sicuramente 5 metri di diametro, sappiamo che siamo di fronte a qualcosa di unico, ecco.
Ma di che profondità stiamo parlando? Si trovano a che profondità questi coralli giganti?
Allora, la maggior parte di quelli che abbiamo nel nostro database sono entro i 30-40 metri. Alle Maldive, dove per ragioni di cui parlavo prima abbiamo la maggior parte dei dati, c'è un limite all'immersione di 30 metri per ragioni di sicurezza, quindi non abbiamo ancora esplorato le fasce più profonde. Però mi viene realmente da pensare che la parte più alta del nostro mare, quindi entro i 30 metri di profondità, sia il luogo in cui questi coralli è più facile trovarli, anche se appunto abbiamo un corallo dal Pacifico che è nella parte bassa di questa zona di profondità. Siamo comunque in zone che sono raggiungibili per la maggior parte sia in snorkeling ma anche con i primi brevetti subacquei. Allora, ti racconto una giornata tipo di quando andiamo alla ricerca dei coralli, che è una delle giornate più belle che passiamo. Mediamente mettiamo insieme la nostra attrezzatura subacquea, dopo aver passato qualche ora al computer ad analizzare immagini satellitari per individuare, grazie anche all'aiuto di varie tecnologie, forme che sono visibili addirittura dal satellite. Quindi forme rotonde che sono per noi qualcosa di speranzoso. Appunto, come dicevo prima, cercare un ago in un pagliaio non è così semplice. Un conto è incontrarlo, perché si va a fare un'escursione e improvvisamente ci si imbatte in un corallo. Un conto è dover cercare questi coralli. Quindi appunto passiamo ore al computer a cercarli, dopodiché, dopo aver individuato qualche forma per cui abbiamo speranza, possiamo o mandare un drone per vedere più da vicino che cosa potrebbe essere, oppure utilizzare le nostre attrezzature di snorkeling o subacquee per andare in acqua a cercare di capire che cosa abbiamo selezionato. Dopodiché, quando siamo fortunati e si tratta di un corallo gigante, ecco allora che, a seconda dei momenti del lavoro, il lavoro più semplice a iniziare è cercare di capire se raggiunge le dimensioni sperate. Quindi con una bindella e una macchina fotografica prendiamo le misure del nostro corallo e poi in alcuni casi realizziamo anche fotogrammetria, ovvero una serie di foto che si sovrappongono fino a poterci permettere di creare modelli 3D di questi coralli, che hanno un'alta definizione, che contengono informazioni che a volte in acqua non è possibile riuscire a raccogliere per la mancanza di tempo, ma soprattutto che hanno il valore di archivio storico dei nostri coralli, ma anche un valore come divulgazione scientifica.
Ad oggi purtroppo sono tantissime le forme di stress e di disturbo che stanno portando i coralli a soffrire. Nella maggior parte dei casi si tratta di impatti di origine antropica oppure naturale, ma amplificati dall'attività dell'uomo. Beh, pensiamo all'inquinamento dei mari, ma anche un impatto diretto nel momento in cui un sub o uno snorkelista nuotando urtano un corallo. Questo succede purtroppo molto comunemente in tutte le zone turistiche e ha conseguenze pesanti su questi ecosistemi. Ci sono poi delle malattie che ad oggi, a seguito del cambiamento climatico, sono in grado di creare degli eventi epizootici, quelli che noi umani chiameremmo epidemie, che sterminano intere porzioni di scogliere coralline. E non da ultimo, lo sappiamo, l'aumento della temperatura media del nostro pianeta e il conseguente aumento della temperatura delle acque. La buona notizia però è che alcuni di questi coralli sono forse in grado di resistere al fenomeno dello sbiancamento. Forse però.
È qualcosa che cercheremo di indagare. Quello che sappiamo di sicuro è che ce l'hanno fatta per centinaia di anni. Ce la faranno? Non lo sappiamo, perché comunque i cambiamenti climatici generati dall'uomo e gli impatti diretti generati dall'uomo a cui questi coralli stanno affrontando in questo momento sono decisamente maggiori di quello che sono stati abituati a affrontare. È uscito uno studio qualche mese fa del progetto del professor Montano insieme a un collega, il dottor Giovanni Strona, che analizza tramite modelli matematici la posizione di questi coralli e li correla a dati sulle temperature dei mari, e abbiamo visto che in alcuni casi si trovano in zone in cui probabilmente non ci sono stati fenomeni di sbiancamento massivi ripetuti, ma in alcuni casi questi coralli hanno affrontato fenomeni di sbiancamento e ce l'hanno fatta. Dall'inizio del nostro database, del nostro progetto, noi l'abbiamo iniziato a gennaio 2024 e attorno ad aprile-maggio del 2024 è stato un anno in cui è stato dichiarato un fenomeno di sbiancamento di massa, e abbiamo un report di alcuni coralli, uno nello specifico, uno alle Maldive e uno in Australia, che sono stati segnalati come sbiancare, ma che sono stati riportati riprendersi dopo lo sbiancamento. Una cosa importante da comunicare è che lo sbiancamento è un fenomeno che spesso viene descritto come causante la morte dei coralli. È vero, ma alcuni generi di coralli e alcuni individui di coralli sono più resistenti di altri e riescono a sopravvivere.
È importante quindi continuare a fare ricerca. Un progetto come Map the Giants, ma chissà quanti altri progetti simili sono in svolgimento in questo momento, permette di capire ancora meglio le interazioni che possono avere gli organismi con l'ambiente. E nel caso di Map the Giants, valutare nello specifico gli impatti dei cambiamenti climatici rispetto a questo sistema. Map the Giants non è solo Federica Siena, al progetto lavorano tante persone oltre a Federica e mi sembra giusto, tra le tante, citare Simone Montano, che è vice direttore del Mare Center e che è l'ideatore e capo progetto di Map the Giants. È Simone che ha avuto l'idea di lanciare anche la campagna di crowdfunding per sviluppare ulteriormente il progetto.
Da un punto di vista culturale, i coralli giganti hanno un valore anche proprio per la società che ci circonda. Possono essere paragonati a specie carismatiche, a organismi carismatici che possono avere un valore per la comunicazione, per creare consapevolezza nella popolazione meno consapevole sulla fragilità delle scogliere coralline, ma anche la bellezza, grazie alla loro unicità. Possono anche avere un valore dal punto di vista legale. Come dicevo prima, il concetto di protezione di sequoie esiste sulla terraferma, ma il concetto di protezione di un singolo individuo marino, di un qualcosa che è riconosciuto per la sua unicità, per la sua individualità, al momento ci sembra mancare. E poi, come dicevamo prima, sono dei veri e propri archivi di informazioni sulle condizioni ambientali dei nostri mari, ma anche studiarli per capire come potrebbero essere le scogliere coralline del futuro e quali potrebbero essere le caratteristiche di un corallo che ce l'ha fatta e ce la farà nei prossimi decenni e secoli.
Grazie Federica Siena e buona immersione. Con lei siamo rimasti in quella porzione di oceano che viene definita zona epipelagica, cioè quella zona illuminata dal sole, e parliamo di una profondità compresa tra gli 0 e i 200 metri. La zona epipelagica è lo strato oceanico più attivo dal punto di vista biologico ed ecologicamente più significativo, ed è quella parte di oceano che collega gli ecosistemi marini con la vita terrestre attraverso il suo contributo fondamentale alla produzione di ossigeno e alla regolazione del clima. Ma poi, sotto questa porzione di acqua, c'è un altro mondo, quello degli abissi. Ne ho parlato qualche tempo fa con un'appassionata biologa, Elisa Baldrighi, che è un'esperta di meiofauna e macrofauna e che dal 2023 è corresponsabile di un progetto nel Golfo del Messico, il cui obiettivo è valutare l'effetto dello sversamento di petrolio della Deepwater Horizon. Ve la ricordate, quella piattaforma petrolifera che era esplosa nel 2010 e aveva rilasciato circa 4,9 milioni di barili di greggio nel mare. Ecco, il suo obiettivo appunto è valutare l'effetto sugli organismi che vivono sui fondali del Golfo del Messico e il loro processo di recupero. Gli abissi oceanici sono lo spazio vitale più esteso del pianeta. Rappresentano circa il 75% del volume degli oceani, circa 1 miliardo di chilometri cubi, e quasi il 90% dei fondali marini, cioè circa 320 milioni di chilometri quadrati. Assenza di luce, freddo, pressione altissima. Stiamo per entrare nella zona di mezzanotte, la zona batipelagica.
Noi utilizziamo il termine abisso e abissi per indicare le profondità marine. Allora, in ecologia e in biologia marina, abissi è un termine che noi indichiamo per indicare uno specifico range di profondità, da 3.000 a 6.000 metri di profondità. Queste profondità vengono chiamate abissi. Quello che sta al di sopra, quindi diciamo dai 200-300 metri fino ai 3.000 metri, vengono chiamate profondità batiali. Al di sotto degli abissi ci sono le grandi profondità adali, che sono le coste delle Marianne, tutte queste profondità che sono di più di 6.000 metri. Però in generale gli ambienti marini profondi sono quelli che vanno dai 200 metri, 300 metri in giù, dove non c'è più la luce. L'ambiente profondo è dove la luce non penetra più, dove c'è l'oscurità, dove c'è il freddo, dove c'è l'elevata pressione, quindi non dobbiamo dimenticarlo, dove c'è anche poco da mangiare, perché quello che arriva da mangiare, diciamo così, arriva dalla superficie. Però tu immaginati che queste particelle di cibo devono viaggiare per metri e metri e metri fino ad arrivare alle profondità. Quindi solitamente gli ambienti marini profondi sono ambienti dove non c'è tanto da mangiare, anche se sono caratterizzati da hotspot, come diciamo noi, di diversità e di ricchezza alimentare, come ad esempio possono essere le sorgenti idrotermali, ma sono sistemi particolari. In generale, buio, freddo, elevata pressione. Sono condizioni estreme per la vita, non c'è fotosintesi, ecco. Quindi non ci sono alghe, non ci sono piante. Non c'è la fotosintesi perché non c'è la luce. Quindi gli animali che vivono a queste elevate profondità, che vengono definiti mostri marini, in realtà sono animali fantastici, perché sono assolutamente adattati a vivere a queste condizioni estreme. Sono animali che hanno occhi molto grossi, hanno questa bocca enorme, perché sono animali che si muovono nell'oscurità più totale. Un esempio molto famoso è il pesce lanterna. Sono questi pesci che emettono bioluminescenza, emettono flash di luce. L'emettere flash di luce è un adattamento. Questi pesci emettono flash di luce perché per attirare la femmina, quindi per questioni di riproduzione, ma anche per stordire un eventuale predatore. È come se noi ci muovessimo in una stanza completamente buia e molto fredda e con la pressione. Questa stanza buia noi dobbiamo trovare il partner per l'accoppiamento, dobbiamo trovare il cibo e dobbiamo evitare predatori, quindi i loro adattamenti sono per sopravvivere in queste condizioni estreme. Poi ci sono quello che viene chiamato pesce mandibola, sono questi pesci, in realtà sono molto piccoli, che hanno la bocca molto grossa, e la bocca molto grossa serve per predare più facilmente, quindi loro aprono la bocca e prima o poi qualcosa ci finirà dentro in questa bocca. Caratteristici degli ambienti marini profondi sono i gigantismi, animali, crostacei, che noi troviamo in ambienti costieri, quindi a poche profondità, dove ci possiamo immergere, che sono le dimensioni molto piccole. In ambienti marini profondi li troviamo di dimensioni grandi. Perché? Perché lo sviluppo sessuale e quindi la fase in cui sono pronti a riprodursi avviene molto più lentamente, avviene molto più in ritardo, perché le basse temperature, l'elevata profondità e la scarsezza di cibo rallentano i ritmi fisiologici. Quindi questi animali hanno possibilità di crescere molto di più fino a che non raggiungono la taglia di sviluppo sessuale. Quindi il gigantismo è un'altra caratteristica dell'ambiente marino profondo e degli ambienti marini profondi, così come le piccolissime dimensioni per risparmiare energia.
Hai parlato di buio e hai dato l'idea del buio. Il freddo? Dacci un'idea del freddo.
Allora, freddo parliamo di 2-3 gradi di temperatura, fino a 1 grado di temperatura. Ma apro una piccola parentesi, così per curiosità, l'eccezione è il nostro mar Mediterraneo, che invece, essendo un mare molto chiuso, anche ad elevate profondità, quindi 3.000-4.000 metri di profondità, abbiamo 12-13 gradi.
Non c'è fotosintesi, quindi non ci sono specie vegetali, non ci sono alghe. Di cosa si nutrono, per esempio, i pesci lanterna?
Allora, i pesci lanterna predano altri pesci, anche se questi ambienti profondi non hanno alghe, non hanno fotosintesi. Allora, innanzitutto si basano su quello che viene chiamato chemiosintesi, che sono reazioni chimiche guidate da batteri. Questo avviene in condizioni particolari, ma al di là di questo, la colonna d'acqua e queste elevate profondità sono comunque ricche di pesci, di crostacei, di plancton, che è tutto, sono tutti gli animali che vivono nella colonna d'acqua, perché i pesci lanterna si nutrono di altri pesci più piccoli. Sono dei predatori, si tordiscono le prede e eventuali predatori con questi flash di luce, che è una reazione enzimatica che avviene al loro interno, all'interno del loro corpo, all'interno di questa lanterna di fatto, guidata da batteri. Loro predano altri piccoli pesci, sono predatori.
Elisa, gli abissi restano comunque ancora un mistero, lo dicevi tu prima, conosciamo un po', ma quanto non conosciamo di questo mondo?
Conosciamo poco, conosciamo, non lo so, io in percentuale, potrei dirti 5% degli ambienti marini profondi, conosciamo pochissimo. Le spedizioni in ambienti profondi sono spedizioni molto costose, sono generalmente supportate da progetti di ricerca per i quali tu devi applicare, devi scrivere se te lo finanziano, quindi tu hai i soldi per. Adesso gli ambienti marini profondi stanno diventando meta appetibile per le grandi industrie perché sono ricchi di risorse. Se ad esempio si pensa alle estrazioni di noduli di manganese, il deep sea mining, la pesca profonda. L'interesse per gli ambienti marini profondi sta aumentando, purtroppo per questioni di sfruttamento, ma questo porta anche soldi ai ricercatori, perché viene chiesto ai ricercatori, ok, andate sotto, vedete che cosa c'è e diteci se possiamo sfruttare. Insomma, gli ambienti marini profondi rimangono estremamente inesplorati. È uscito un articolo molto interessante dove hanno stimato che per ora lo 0.001% di fondale è stato esplorato. Fino adesso solo lo 0.001% è stato mappato e esplorato.
Il mare e gli oceani si stanno surriscaldando. Questo ha conseguenze anche negli abissi?
Certo, purtroppo sì. Gli ambienti marini profondi sono ambienti estremi, ma sono estremamente delicati. Quindi questi animali di cui ti ho parlato prima, che sono abituati a vivere a condizioni estreme, sono animali che sono anche poco adattati a variazioni. La minima variazione di temperatura in ambiente marino profondo viene accusata. Il surriscaldamento c'è anche in questi ambienti, specie che magari noi troviamo a 1000, 2000 metri di profondità o anche a 500, 600 metri, si vede che si stanno spingendo più in profondità cercando di andare dove le temperature sono ancora basse. Questo si è visto con uno studio molto interessante di coralli. I coralli, come ti ho detto, ci sono anche coralli profondi che generalmente si trovavano, non so, 200 metri di profondità, 300, adesso sono stati avvistati a 600 metri.
Elisa, in conclusione, beh, un po' l'abbiamo capito dai tuoi racconti, se c'è una cosa che ti affascina di questo mondo, che cos'è?
È quello che non si vede, è il non vedere, è quello che mi affascina, perché ancora, secondo me, non abbiamo capito niente di come funziona lì sotto. Ti dico, è la continua scoperta. Perché tu considera, ti dico quest'ultima cosa, gli ambienti marini profondi vengono ritenuti, ancora adesso, sono ritenuti ancora un hotspot di diversità, cioè un punto cruciale di diversità. Ma come mai si sviluppa così tanta diversità lì sotto? E quindi tutto quello che è ignoto, tutto quello che non si vede, è quello che a me affascina di più. Con tutto rispetto per i delfini e le tartarughe marine, eh? Sono animali stupendi.
Beh, questa puntata direi che abbiamo fatto il pieno di passione e curiosità. Tra coralli giganti, pesci lanterna e ambienti estremi, io ringrazio le mie ospiti, anche se in questo momento so che sono sott'acqua e non possono sentirci. Grazie a Federica Siena e Elisabel Drighi e naturalmente grazie a Beniamino Deritis per l'assistenza tecnica. Alla prossima settimana!